Amici del baseball, amici di Cutting Edge Radio, benvenuti a 108, il podcast italiano sulla Major League Baseball, stagione 02, puntata 29. Io sono Pierluigi Mandoi e con me non c'è Andrea Ghezzi, ancora in viaggio, ancora in vacanza. In questo momento è in viaggio, credo che stia tornando a Bergamo, ma ci sono Matteo Perfetti in ritorno dalla Sicilia. Ciao Matteo.
Ciao Pier, ciao ragazzi, è un piacere essere tornato qua con voi.
Ti sei goduto questo All-Star Break siciliano?
Molto, moltissimo direi. Devo dire che è stata una bella settimana, rilassante, calda, sempre sole, quello che ci voleva.
Ottimo, e con me c'è anche Nicolo Gatti da 108 NPB ed MLB Italia.
Ciao Doc, ciao Teo, spero mi stia sentendo bene in questo momento, perché sono di ritorno in questo momento da Buscate, provincia di Milano, le bellissime zone dell'ovest milanese.
Ok, a questo punto la domanda che mi sorge spontanea è la seguente: che cosa ci sei andato a fare a Buscate in provincia di Milano?
Amico a Buscate in provincia di Milano e dovevamo organizzare cose.
Ah, ho capito, cose super, super segrete e super strane. Comunque, una settimana ferragostana che ci ha portato tantissima azione sui campi della MLB. Le prime sorprese stanno iniziando un attimo a rientrare, a tornare un po' all'ovile, tra virgolette. Per esempio penso alle sconfitte dei Marlins, a quelle degli Orioles dell'ultimo periodo. Ma abbiamo anche avuto, signori, e non potevamo non parlarne, la polemica di questo inizio di stagione, ossia tutta la storia di Fernando Tatis e del suo grande slam sul conto di 3 ball e 0 strike. Faccio un rapidissimo riassunto della vicenda per i pochi ascoltatori che non ne avessero ancora sentito parlare. Nella partita di lunedì sera tra i San Diego Padres e i Texas Rangers, sostanzialmente Fernando Tatis ha battuto un fuoricampo al settimo inning e poi si è ritrovato di nuovo a battere all'ottavo inning con le basi piene e il punteggio di 7-0 in favore dei San Diego Padres, della sua squadra. Il lanciatore avversario si è trovato sul conto di 3 ball e 0 strike. Tatis aveva il segnale take, nel senso prendi il lancio, ma nel momento in cui il pitcher poi ha effettivamente fatto il 3-0, Tatis l'ha battuta molto facilmente in campo opposto, oltre le recinzioni, per il fuoricampo che è diventato peraltro il suo 11° home run ed è il leader della MLB in questo momento per quanto concerne i fuoricampo. E subito è nata la discussione sulle cosiddette regole non scritte, che ritornano sempre periodicamente nel mondo del baseball. E quella regola non scritta che Tatis avrebbe infranto, secondo alcuni manager dei Texas Rangers, Chris Woodward in primis, ma anche il manager dei Padres, ha anche difeso poco il suo giocatore, dicendo che appunto si tratta di aver infranto questa regola, è che quando si è molto avanti non si gira sul conto di 3 ball e 0 strike. Poi il lanciatore dei Texas Rangers ha successivamente tirato dietro Manny Machado, dietro la schiena di Manny Machado, che era il battitore successivo, per vendicarsi di questo affronto, tra virgolette, e quindi sia il manager dei Rangers sia questo lanciatore che ha tirato addosso a Manny Machado sono stati squalificati per qualche partita. Oggi c'è la notizia da parte della MLB. Ritorna ancora il tema quindi delle regole non scritte. Vi chiedo, iniziando da Matteo, cosa ne pensate di tutta questa vicenda e se davvero per quanto tempo saremo ancora costretti a parlare di queste cose, di queste regole non scritte, che io personalmente trovo la cosa più inutile del mondo da tutti i punti di vista.
Ma purtroppo questa storia di queste famigerate regole non scritte la continueremo a sentire, la continueremo a vedere e vivere. Per quanto mi riguarda, la reputo una cosa ormai vecchia e superata, anche perché se fosse stato il contrario, nel senso che i Rangers si fossero trovati in una situazione di vantaggio e un Joey Gallo della situazione sul conto di 3-0 batteva un grande slam, io non credo che il manager dei Rangers avrebbe fatto discussioni. Detto questo, le statistiche sono importanti sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista di squadra. Adesso mettiamo che in una situazione di tie break dove si va a prendere il run differential, queste 4 RBI di Fernando Tatis Jr. potrebbero rivelarsi importanti. Quindi perché no battere questo grande slam? Primo. Secondo, dal punto di vista personale, il ragazzo è in un momento d'oro, ha visto quella pallina che era colpibilissima, l'ha mandata fuori dagli spalti. Io non ci vedo nulla di male. È come quando si parla nel calcio che dopo il 4-0 bisogna fermarsi, ma non esiste che bisogna fermarsi. Cioè, se io sono quello che sta perdendo 4-0, mi sentirei più preso per i fondelli se una squadra smettesse completamente di giocare piuttosto che andare avanti fino alla fine. Poi questa è la mia visione e finita qui.
Certo, Nick, questo grande slam è avvenuto sul 7-0. Davvero il 7-0 è un vantaggio così importante da fare in modo che la squadra in vantaggio sostanzialmente si debba fermare in qualche modo? Ci sono state tantissime volte e tantissimi casi in cui una squadra ha fatto 7 punti in un inning o in due inning. E in secondo luogo, proprio battere quel grande slam non ti sembra un segno di rispetto ancora maggiore da parte dei Padres nei confronti degli avversari?
Ma guarda, questo discorso trova sempre il tempo che trova, perché lo si può leggere da entrambe le parti ed entrambe le parti credono di essere il giusto dalla loro. Sicuramente un 7-0 è un buon vantaggio, però a quel punto, uno, fossi nei Rangers, prima di preoccuparmi di Tatis mi chiederei perché sono sotto 7-0 con le basi piene e conto 3-0 contro Tatis, che poi ti batte il fuoricampo perché tu sei costretto a entrare dentro la zona di strike, e c'è un motivo se tu sei costretto a entrare dentro la zona di strike, e lui lo sa e lui te lo batte quel lancio e te lo mette anche oltre le recinzioni. E in secondo luogo, io credo che le regole non scritte possano anche esistere. Tu sul 7-0, un ottavo inning, se hai il corridore in prima base non gli fai rubare la seconda. Questo è un discorso. Se tu batti un fuoricampo, aggiungi dei punti. I punti si aggiungono sempre nel gioco del baseball, non c'è un limite massimo ed è giusto che non ci sia. Tu squadra devi fare tutti i punti che puoi, che ne hai a disposizione, anche perché, come dice Teo, 4 punti possono cambiare un'infinità di cose a fine stagione. Quei 4 punti in più piuttosto che quei 4 punti in meno, credo che se i Rangers vogliono capire qualcosa da questa partita, di certo non devono capire che Tatis è antisportivo perché gli batte un fuoricampo. Prima si chiedono perché Tatis gli batte quel fuoricampo in quella situazione. In ultimo, da interista, apprezzo come Teo ha detto che sul 4-0 non bisogna fermarsi e fare anche il quinto.
No, ma è giusto, lo apprezzo anch'io da tifoso del Lecce, che quest'anno almeno in un paio di occasioni ha preso delle batoste giganti. Io credo che io ho un altro paio di osservazioni, poi mi direte se siete d'accordo su questo punto. Intanto hai perfettamente ragione, Nick, nel senso, non vuoi che Tatis batta un grande slam, tira meglio, fai dei lanci migliori, anche sul 3-0 cerca di fare un lancio migliore di quello e non lasciarla lì in mezzo al piatto, non lo so. E d'altronde è stata questa più o meno la presa di posizione che ha fatto grandissima parte dei giocatori, degli ex giocatori, penso a Johnny Bench e Reggie Jackson, hanno parlato in difesa di Fernando Tatis, voglio dire, non Bruscolini, comunque persone che hanno giocato a baseball 40 anni fa, 50 anni fa. quindi anche la loro opinione ha un po' di rilevanza, secondo me. In un'altra, per quanto concerne altre osservazioni, a me viene da pensare, una cosa che viene da pensare è che se dovessimo fare un elenco di tutte le volte che qualche giocatore è stato accusato di aver infranto delle regole non scritte del baseball, a memoria, nel 90% dei casi si tratta di giocatori latinoamericani oppure neri, e quindi questa, diciamo, forse è un problema diverso rispetto al rispetto di valori ancestrali del nostro gioco, quanto magari si tratta di una questione di razza o questione di altro tipo. E dall'altro punto di vista, però, accolgo con favore la sospensione che è stata data dalla MLB nei confronti sia di Woodward sia del lanciatore che ha tirato addosso a Machado. In un ambiente, in un momento in cui la MLB è in disperata ricerca di un modo di avere marketing, avere appeal nei confronti dei giovani, questo potrebbe essere, secondo voi, e stavolta iniziamo da Nick, un segnale per dire ok, quello che fanno questi ragazzi giovani, che è superare le cose, le tradizioni a cui, in parte superare le tradizioni a cui siamo abituati, è qualcosa di buono ed è qualcosa che serve al baseball. Secondo te è un segnale di questo tipo?
Beh, sicuramente. Dicevamo settimana scorsa, non ricordo più se qui a 108 o MLB Italia Live, perché ormai stiamo facendo più trasmissioni di baseball che un qualsiasi opinionista alla 7 che partecipa a tutti i programmi della televisione. Però per l'appunto Tatis è un giocatore destinato ad essere la faccia dei Padres e la faccia della Lega, o comunque uno dei, perché è un giocatore che ruba l'occhio, ruba la scena. Quando vedi giocare Tatis ti emozioni, è un qualcosa che non puoi frenare, c'è l'elettricità nell'aria quando c'è Tatis nel box di battuta o compie una giocata. E sicuramente se vuoi puntare sul marchio Tatis devi puntare su questo tipo di giocatore, come può essere anche un Ronald Acuña. Sai che è questo giocatore che ti ruba la scena, però sai che è un giocatore che ti distrugge questa regola non scritta, perché gira un lancio sul 3-0. Acuña che si mette a guardare le proprie battute, anche se poi trasforma in, cioè diventano singoli quelli che erano minimo dei doppi, e tante cose che ai puristi, tradizionalisti, chiamiamoli come vogliamo, del baseball, quelli che devono seguire tutto questo insieme di leggi non scritte, che se non sono scritte un motivo ci sarà, perché sono allora le primissime da poter distruggere con un cambiamento di mentalità nel gioco, che è quello che stiamo assistendo in questo momento. Perché possiamo farne questa questione di guardiamo i numeri di giocatori latini, di giocatori neri, ma guardiamo soprattutto il fatto che stanno aumentando i giocatori latini, i giocatori neri, i giocatori asiatici. Non è più una lega whites only, la Major League, per quanto ci sono stati tanti discorsi anche su questo fatto. Quindi il punto che la Major League voglia provare a cambiare un pochettino, andare incontro anche con questi anarchici del gioco, chiamiamoli in questo modo, può essere un qualcosa di buono, di positivo. E credo che l'indirizzo della Lega sia sempre più questo, accettando le giocate dei Tatis, degli Acuña, eccetera, eccetera.
Teo, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo, e mi piace la vostra chiave di lettura della punizione che ha voluto dare l'MLB, e soprattutto del fatto che l'MLB ha bisogno di gente come Tatis che la rappresenti. Facciamo un esempio di altre leghe: tutti sanno chi è LeBron James, e LeBron James è la figura centrale dell'NBA. Tutti sanno chi è Tom Brady, e Tom Brady è la figura centrale dell'NFL. Anche se magari molte persone conoscono LeBron James e Tom Brady solo di nome, però questo tipo di personaggi è molto importante, perché se si parla di loro poi la gente pian piano inizia anche ad interessarsi, ed è proprio quello che ha bisogno l'MLB in questo momento: attirare gente, attirare giovani, cercare di far riappassionare al gioco. E quindi un personaggio come Tatis, un personaggio come Tim Anderson, un personaggio come Ronald Acuña, li devi tutelare in questo senso, secondo me. E se ogni tanto vanno un po' fuori dalle righe, secondo alcune persone, secondo alcuni tradizionalisti, beh, lasciamoglielo fare, perché è giusto così, è quello che abbiamo bisogno.
Sì, è una opinione quasi unanime questa qui, peraltro la condividono davvero in pochi, mi viene da pensare a Chris Russo. Peraltro, mentre stiamo registrando questo podcast e sono le 11:30 di sera di martedì, vedo che con i Padres avanti di sei punti nel quarto inning nella partita di martedì sera, Tatis ha rubato la terza base con due out sullo stesso lanciatore che ha tirato dietro la schiena di Machado ieri sera. Era, quindi diciamo che non so se è una recidiva, ma a me questa cosa personalmente piace davvero tanto.
Se non è un affronto, questo
questa è un pochettino una presa per i fondelli, diciamo così, a tutta la questione, facendolo con un qualcosa che non fa effettivamente del male a nessuno, cosa che invece fa tirare palline addosso alla gente, ricordiamolo sempre questa cosa.
Certo, e comunque peraltro Tatis, che nei suoi 21 anni di età ha comunque detto: ok, mi scuso se eventualmente ho offeso i sentimenti di qualcuno, anche un po' sarcasticamente, battendo quel grande slam. Abbiamo sempre avuto più scuse da Fernando Tatis per questo grande slam rispetto a quelle che sono pervenute dagli Astros per la questione del 2017. Questo mi viene sempre da ricordarlo. Ma vabbè, ma si tratta di osservazioni un po' peregrine, diciamo. L'altro caso della settimana è quello di Zach Plesac e Mike Clevinger, di cui avevamo già parlato in parte nella scorsa puntata. Adesso ci sono state delle evoluzioni. Sostanzialmente Zach Plesac, come ricorderete, era uscito la sera dopo una sua vittoria, era uscito a Chicago per festeggiare la vittoria stessa, a quanto pare è uscito insieme a Clevinger, entrambi. Il primo è stato scoperto praticamente subito ed è stato rimandato a casa per fare la quarantena. Il secondo è stato scoperto più tardi, ha avuto lo stesso destino sostanzialmente. Poi dopo un lungo meeting di squadra dei Cleveland Indians, entrambi i pitcher sono degli Indians, dopo un meeting di squadra è stato deciso che almeno per il momento questi due pitcher non torneranno con la squadra, ma faranno parte giocheranno nell'alternate training site, quindi resteranno pronti. Il problema è che molti giocatori all'interno di questo meeting, uno su tutti Oliver Perez, un rilievo veterano che comunque ha il suo peso all'interno della clubhouse, molti giocatori hanno detto: se questi qui tornano dopo aver infranto la quarantena, tornano a giocare con noi, io personalmente me ne vado dalla stagione, perché questa non è stata una grande mancanza di rispetto nei nostri confronti, anche perché non è nemmeno a questa mancanza di rispetto non sono seguite nemmeno delle scuse. C'è Zach Plesac che ha fatto un video mentre guidava, con il cellulare in mano mentre guidava senza cintura, in cui dava ai media la colpa della cosa, e quindi ci sta anche che gli altri giocatori degli Indians siano incazzati. In questo momento mi viene da chiedermi, però, a parte i giudizi su Plesac e Clevinger, che sono penso sotto gli occhi di tutti e forse non c'è neanche bisogno di farli, cosa dovrebbero fare in questo momento gli Indians con questi due lanciatori? Dovrebbero cercare di venderli e provare a capitalizzare, oppure alla lunga la possibilità di vincere un campionato e di andare avanti con questi due pitcher prevarrà e questi giocatori ritorneranno in squadra? Cosa ne dici, Teo?
Ma lasciando stare il comportamento dei due ragazzi, io credo che Cleveland, se dovesse mettersi a vendere adesso pezzi così importanti, si suiciderebbe. Cioè, sono troppo messi bene in una division che comunque è fattibile per vendere dei pezzi così importanti in questo momento, per non parlare del fatto che Clevinger e Plesac sono 93 e 95, se non mi sbaglio, quindi stiamo parlando di entrambi i giocatori che, se non sono nel loro prime, sono lì vicino. Quindi È una situazione un po' complicata, sicuramente arriveranno delle multe, io spero che arriveranno delle multe sia da parte della società che da parte della Lega stessa, però da qui a cederli per delle bravate, che poi non bisogna farlo, non fraintendetemi, però cederli per delle bravate a questo punto della stagione con la possibilità di arrivare fino in fondo, ricordiamoci i playoff allargati, secondo me sarebbe uno sbaglio da parte della società di Cleveland.
Nick?
Guarda, è una questione più complicata di così, secondo me, perché in questo discorso di stagioni, non stagioni da parte dei giocatori, può entrare in maniera abbastanza rilevante anche un discorso di arbitrati di service time da parte di entrambi, che non ritornando in questa stagione potrebbero rimanere nelle griglie degli Indians con tempi e modalità diverse, e questo non potrebbe far altro che creare attrito tra le varie parti, per l'appunto. E io tendenzialmente non escluderei invece la strada di una cessione per capitalizzare un valore che, oltre alla questione morale eccetera eccetera, che non so nemmeno quanto possa essere influente in questo caso, in una franchigia il cui obiettivo è sempre quello di vincere un titolo. Intanto sono tornato a casa guidando con cintura, con entrambe le mani sul volante, quindi non faccio
grandissimo Nick. E non hai dato la colpa, ancora non hai dato la colpa a niente dei media, la colpa
esattamente. E comunque, per l'appunto, io non sarei così sorpreso dal vederli sul mercato o possibili oggetto di cessioni, anche perché io mi chiedo, sì, sono giovani, ma quanto può essere aperta la finestra di vittorie per gli Indians con Clevinger e Plisak? Nel senso, quanto hai tantissimo talento in squadra, in questi giocatori, ok, aggiungiamoci anche Lindor, non per questioni di coronavirus, ma perché è un altro uomo che è stato messo sul mercato. Sono giocatori forti, giovani, ma quanto loro possono voler costruire con Cleveland in questo momento, e quanto non sia invece meglio andare a prendere un pool di prospetti senza senso, con livelli assoluti, e da lì costruire una squadra che può davvero puntare al titolo in un periodo di tempo un pochettino più lungo. Io credo che Plisak e un Clevinger possano essere delle ottime pedine per una squadra che può puntare a una World Series, e questi possono essere anche gli Indians. Però io ho paura che gli Athletics sono venuti a crearsi, e poi anche in sede contrattuale possano essere duri e portare solamente a un disintegro della clubhouse alla lunga.
Certo, ricordiamo, per quello che dicevi tu del service time, che se Clevinger resta fuori dal roster per altri 20 giorni diventerà free agent un anno dopo sostanzialmente. Allo stesso modo, se Plesak resterà nelle minor tra virgolette per altri 18 giorni, arriverà all'arbitration, quindi a un sostanziale aumento di stipendio, arriverà un anno dopo anche lui. In questo momento gli Indians sono 13 vittorie, 9 sconfitte, secondi nella AL Central, una partita e mezzo di distanza dai Minnesota Twins. Però condivido la tua osservazione da questo punto di vista, Nick, perché già, come abbiamo già avuto modo di dire, il general manager dei Cleveland Indians ha detto: ragazzi, godetevi un giocatore come Francisco Lindor fino a quando ce n'è la possibilità, fino a quando abbiamo la possibilità di vederlo giocare con la nostra casacca, perché poi a un certo punto, quando verrà a chiederci soldi sul mercato, questo qui se ne andrà e noi non gli potremo dare quei soldi. A questo punto forse è la fine di una finestra per Cleveland per vincere finalmente quel tanto agognato titolo, ma dall'altra parte, alla fine di questa finestra c'è quasi il vuoto. E la domanda che forse si devono porre a Cleveland è: c'è come quale possibilità c'è di giocarsi al meglio questa finestra? Riuscirebbero a essere una squadra da playoff e potenzialmente una squadra che può andare avanti ai playoff senza questi due lanciatori? La risposta è non lo so, probabilmente sì, perché comunque hanno abbastanza potenza nella rotazione, però ovviamente si tratta di due pedine fondamentali. e dall'altra è appunto se decidono che non vale la pena, che appunto non valga la pena dal punto di vista della clubhouse, per esempio, riportare in squadra questi due, allora dovranno cercare di venderli e cercare di ottenere il prezzo più grande possibile, che però non si sa appunto quanto possa essere, perché anche qui le dinamiche contrattuali dicono che quando uno si sente costretto a vendere, i prezzi che ti offrono sono decisamente minori, come si è visto per esempio per i Reds con il caso Aroldis Chapman. Peraltro, per andare tra virgolette da palo in frasca, Aroldis Chapman, che è tornato ieri in campo nella sua prima partita dopo la lotta con il Covid-19, sostanzialmente muscoloso come sempre, ha subito un punto su un paio di valide, ancora un po' di ruggine, però è riuscito comunque ad ottenere gli ultimi out, ha lanciato 101 miglia orarie nella quarta vittoria su 4 degli Yankees contro i Boston Red Sox. Sono 10 vittorie consecutive per i Bronx Bombers sui rivali di Boston. Non posso non chiedervi, siccome abbiamo qui un altro tifoso degli Yankees e uno di Boston, qualche impressione molto rapida da questa serie, se avete avuto modo di vedere qualcosa, o comunque impressioni da tifosi. Per esempio Teo?
Pier, io ti devo dire la verità che non avendo il wifi ho visto non avendo il wifi in Sicilia ho visto davvero poco, ma okay, sinceramente sono contento così. E la situazione è sempre quella di due settimane fa. C'è troppo distacco tra i due roster, soprattutto dal punto di vista del monte di lancio, non riusciamo a trovare la quadratura, e soprattutto ho visto nelle prime partite, per quello che sono riuscito a vedere, una Boston molto timida, soprattutto quando va in svantaggio. Abbiamo un record di 2-12 quando gli avversari segnano il primo punto a tabellone. È proprio una questione di demoralizzazione, secondo me, e Roenicke non riesce a trasmettere questo senso di positività al line-up, che comunque è un line-up, l'avevamo già detto un paio di settimane fa, che è uno tra i migliori dell'American League East. Ho sentito voci di possibili scambi, soprattutto Moreland, che sta battendo molto bene, altri nomi. Io sono sempre dell'idea che in una situazione del genere devi cercare di far entrare i giovani. Credo in Bloom, perché ha fatto molto bene a Tampa Bay. Vedremo se in queste due settimane farà qualcosa dal punto di vista del mercato, però sinceramente la stagione di Boston è quella che è.
Sono d'accordo. Nick, questi Yankees ancora una volta si trovano costretti a ricorrere al mantra del next man up dopo gli infortuni di Giancarlo Stanton, un problema alla gamba, Aaron Judge, anche lui un problema alla gamba che pare abbastanza leggero, e DJ LeMahieu un problema al polso. Tutti e tre sono finiti in IL, probabilmente i tre migliori giocatori della squadra per come stavano battendo all'inizio di stagione, e comunque New York è riuscita ad andare avanti e a vincere queste partite contro Boston grazie ai contributi degli ormai soliti noti, Luke Voit, Mike Tauchman, anche un Tairo Estrada che ieri per esempio ha battuto un fuoricampo. Però New York è attesa da sfide molto importanti questa settimana contro i Tampa Bay Rays, che sono lì a due partite e mezza di vantaggio, e poi dalla Subway Series contro i New York Mets. Questi infortuni per gli Yankees acquistano più importanza quest'anno rispetto a quella dell'anno scorso? Sono un segnale che anche quest'anno sarà difficile avere una squadra sana ad ottobre, quando conterà, oppure sono qualcosa che ci si poteva aspettare in una stagione così eccezionale?
Ma guarda, ci si poteva aspettare sicuramente in una stagione del genere, perché abbiamo detto, il rischio infortuni si acutizza parecchio con una stagione più breve, ridotta in questo modo, con allenamenti sospesi, i giocatori stavano entrando in una prima forma, poi bloccati e poi dovuto ripartire praticamente da zero. Però il fatto è che gli Yankees sembrano davvero maledetti in questo momento, perché continuano a farsi male dei giocatori fondamentali. Stanton lo scorso anno non si è praticamente visto, anche già ha già subito un lungo infortunio e si sono riproposti. LeMay l'anno scorso ha tirato la carretta, non dico da solo, però era stato sicuramente il miglior giocatore offensivamente degli Yankees, e quest'altro infortunio può causare davvero un problema forse anche maggiore rispetto a quello che era la passata stagione, perché appunto LeMay era forse l'unico rimasto tra dei nomi quantomeno che un potrebbe aspettare. Poi gli Yankees in questo momento hanno questa incredibile capacità di trovare questo next man up, cioè tirar fuori dei giocatori dal cilindro. La serie contro i Red Sox, bella rivalità e tutto, però francamente ho visto un parco lanciatori terrificante in casa di Boston, quindi trova il tempo che trova questa serie. Però sicuramente sono vittorie che gli Yankees portano in cascina. È una squadra che si sta già avvicinando a lunghe falcate ad un posto a playoff. Dovrà allontanare il pericolo Rays, perché a questo punto i Rays diventano molto pericolosi con gli Yankees, che non avranno tutto l'organico a disposizione, e vedremo dove porterà questa squadra. Certamente se i problemi non dovessero essere così gravi, soprattutto la parte di Judge, che sembra essere quello, correggimi se sbaglio, più meno grave, cioè uno di quelli che sì, potrebbe sì. essere più vicino a un rientro, nel senso che si potrebbe avere una data certa di ritorno, cose che poi trovano sempre il tempo che trovano, e sto ripetendo questo detto continuamente in questa puntata. Sarà fondamentale trovare questi giocatori sicuramente per provare ad andare lunghissimi ad ottobre, perché agli Yankees viene chiesto di arrivare alla World Series e lottare per il titolo sostanzialmente. Ogni altro risultato forse non sarà una delusione, un fallimento, ma sicuramente sarà una delusione. Vedremo dove porterà il vento in questo momento, vedremo quando torneranno e vedremo se rimarranno e resisteranno questi nomi improbabili che nelle ultime due stagioni stanno davvero trascinando i New York Yankees, senza contare il fatto che però quest'anno c'è un asso sul monte di lancio che non perde le partite, che l'anno scorso non c'era.
Sì, 20 vittorie consecutive per Gerrit Cole, non sono decisamente bruscolini, diciamo. Gli Yankees che sognano di tornare alla World Series per la prima volta dal fatidico 2009 che vinsero, mentre le squadre che sono arrivate alla World Series l'anno scorso, ovvero i campioni in carica dei Washington Nationals e gli Houston Astros, stanno vivendo dei destini sostanzialmente opposti. I Washington Nationals continuano ad avere grandissime difficoltà di ingranare, basti pensare all'ultima partita prima di registrare in cui la squadra di Washington era avanti 6-3 al nono inning e poi ha subito 4 punti nell'ultima ripresa con una blown save da parte di Daniel Hudson, e adesso si trovano 8-12, 400 di winning percentage e ultimi nella National League East, mentre da parte loro gli Houston Astros, con tutti i problemi, con tutti gli infortuni e col fatto che Altuve, Springer e Bregman non stanno poi battendo granché bene, tant'è che Altuve è stato spostato da settimo a settimo nel lineup, cosa che sostanzialmente non faceva dal 2012 o qualcosa di questo tipo, e comunque sono riusciti ad inanellare 5 vittorie consecutive gli Houston Astros, che mentre stiamo registrando però stanno perdendo il decimo inning. Vi offriremo aggiornamenti. Comunque sono lì di nuovo verso la testa dell'American League West. Nick, quale delle due evoluzioni ti stupisce di più e di meno, e quanto si tratta di evoluzioni che tenderanno a essere definitive, oppure per esempio i National potranno tornare a contendere?
Guarda, sinceramente a me non sorprende nessuna delle due in questo momento, e anzi, se dovessi dirti quale delle due mi sorprende di più, ti direi gli Astros, che sono in risalita. Però sostanzialmente mi aspettavo anche una tendenza simile, se non altro io continuo a credere, sono forse il primo a dire questa cosa, quindi sposo questa mia fede, linea di pensiero secondo cui gli Astros sarebbero rimasti fuori dai playoff normali sulle 162 partite, con i due wild card eccetera, con così playoff allargati. Forse gli Astros potevano rientrare con maggior convinzione anche nella mia testa in questa corsa playoff, e sostanzialmente stanno facendo più o meno quello che mi aspettavo, anche perché sì, stanno tornando ad avere qualche vittoria, però quelle parti che non funzionano soprattutto nel line up stanno continuando a scricchiolare leggermente. Altuve continua a faticare e i problemi non sono certo risolti da questa striscia, e questo è innegabile. D'altra parte i Nationals immaginavo potessero cadere un pochettino, anche perché hanno raggiunto un apice forse inaspettato che può averli spenti, nel senso non di aver raggiunto un limite di fame di vittorie, ma con quel titolo che forse nemmeno loro si aspettavano, perché era una grande squadra, era una contender, però sappiamo dove erano a maggio scorso. E poi tutta la questione della stagione 2020 che non è partita per un po', queste grandi particolarità, la squadra campione in carica in situazioni del genere può soffrire un po', un pochettino, e mi sembra quello che i Washington Nationals stanno facendo in questo momento. Però hanno anche il talento per risalire, non hanno più un Rendon che era un trascinatore di questa squadra, per quanto poi Rendon non stia facendo così bene quest'anno, però è un'assenza importante. Hanno degli infortuni sul monte di lancio che pesano, è rientrato Juan Soto, cioè non ha iniziato questa stagione Juan Soto, quindi sta iniziando adesso ad accumulare turni di battuta. Il talento che hanno e ne hanno a disposizione sta pian piano riemergendo in questo momento, sta accumulando numeri, quindi non escludo certamente che i Nationals possano avere una breve risalita. Da qui a ritornare ad essere contender io la vedo francamente difficile, ma la vedo difficile anche per gli Astros.
Teo, Nationals che stanno cercando, le stanno cercando più o meno tutte per provare a risalire in classifica, per esempio è arrivato nelle Major League Luis Garcia, il primo giocatore nato negli anni 2000 a battere un fuoricampo nelle Major League, l'ha fatto proprio ieri sera, è nato il 16 maggio del 2000, e questa cosa mi fa sentire ovviamente molto 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 vecchio da questo punto di vista. Credi c'è l'infortunio di Strasburg che pone un po' in difficoltà Washington, perché il loro punto di forza sembrava essere, rispetto a tutte le squadre, le altre squadre della National League East, sembrava essere proprio il monte, come lo era stato l'anno scorso d'altronde, ma nemmeno le altre squadre della division diciamo che se la cavino molto meglio, anzi nessuna di queste mi sembra che stia scappando. I Miami Marlins sono i Miami Marlins, gli Atlanta Braves hanno avuto le loro difficoltà, sembra una squadra un attimo superiore, i Mets stanno facendo i Mets, adesso si trovano con una rotazione praticamente impensabile, e i Philadelphia Phillies hanno il peggior bullpen della Lega. Devono ripartire dal monte i Washington Nationals, e quanto margine di manovra c'è secondo te per loro?
Sì, sicuramente il loro punto di forza è il monte di lancio, perché anche il bullpen di Washington, insomma, se quello di Philadelphia è il peggiore della division, Washington è un pelino sotto di loro. Quindi quello in cui deve sperare, quello in cui devono sperare i Nationals è che il partente riesca ad arrivare almeno al sesto o settimo inning. Detto questo, le cose non stanno andando bene. Scherzer arriva da qualche acciacco, Strasburg infortunato, Corbin ha lanciato benino, però sicuramente può fare di più. Il problema è che dopo questi tre c'è davvero poco. Eric Fedde è entrato in rotazione e ha fatto benino, però sinceramente non lo vedo, non vedo il lanciatore su cui puntare. Aníbal Sánchez anche lui non sta facendo benissimo. Ecco, se l'attacco di Washington riuscisse a prendere una marcia in più e quindi a riuscire a vincere le partite con le proprie mazze, allora a quel punto la risalita potrebbe accadere, anche perché dall'altra parte gli avversari non sono il massimo, soprattutto in questo momento tra Mets e Marlins, insomma. Dal punto di vista del roster sulla carta comunque Washington è più forte per quanto mi riguarda. se appunto Soto torna ad essere la star che era, non che stia giocando male, però sicuramente il saltare le prime partite lo ha condizionato. Turner fa il Turner e tutti i vari comprimari che l'anno scorso, penso a Ovi Kendrick, penso ad Asdrubal Cabrera, tutti questi personaggi qua che l'anno scorso sono stati fondamentali per il titolo di Washington tornano a girare la mazza come hanno fatto l'anno scorso, finale di stagione, allora sicuramente potremmo parlare di Washington nei playoff. Io sinceramente lo vedo possibile, anche perché il distacco è minimo, però ovviamente è tutto da vedere.
Poi ci saranno nuovi problemi in division, perché è notizia di questo momento, quando noi stiamo registrando, che i Braves hanno chiamato in prima squadra, anche se nel 40-man roster c'era già, Christian Pochet.
Evviva, e ce l'ho al fantasy!
Outfielder, lui nato nel novembre 98, e questa cosa fa sentire me giovane.
E beh, fai bene a sentirti giovane. Io sono molto contento per il mio Christian Pochet. Eccolo qua, ce lo metterò nel, lo toglierò dal non active al fantasy. Bene, bene, bene. Una notizia che mi illumina la serata, devo dire, perché ricordiamo che fra i tanti infortuni che ci sono stati in quest'ultimo weekend c'è stato anche Ronald Acuña, che si è fatto male al polso e non giocava dal 12 agosto, è andato anche lui nella 10 day IL, e chissà quanto vi resterà, forse non tantissimo, ma comunque abbastanza da essere rilevante in una stagione da 60 partite. Infortuni anche per i San Diego Padres, ce ne sono stati un paio, in particolare Tommy Pham, la sua stagione è con ottima probabilità finita, credo a causa di un infortunio al pollice, se non sbaglio.
E questo ce l'avevo io al fantasy baseball.
Ok, la sua stagione è finita, sì, poi un problema ad un osso della mano, e dato che si tratta di un infortunio da 4-6 settimane, tra 4-6 settimane il campionato incredibilmente è finito, quindi siamo lì. E anche Kirby Yates, che aveva avuto problemi al gomito, dovrà essere sottoposto ad una procedura chirurgica al gomito stesso, e quindi non potrà più fare il closer per i San Diego Padres, almeno per quest'anno. Yates, che ricordo, tu Teo avevi previsto come Cy Young Award per quest'anno. Quindi siamo a portare sfiga come noi, non ci riesce nessuno. Questa è una delle grandi notizie che dobbiamo dare. E quindi il closer dei Padres sarà
Drew Pomeranz,
esattamente. Dall'altra parte, un'altra squadra caldissima sono gli Arizona Diamondbacks, che ne hanno vinte 5 consecutive, rendendo probabilmente la National League West la division più interessante della Major League Baseball. Fuoco di paglia questo degli Arizona Diamondbacks, in pochissime parole, dato che per esempio hanno un run differential di meno 13.
Per me sì.
Ok.
Sì, penso anch'io che non siano all'altezza degli altri.
Sì, è una division comunque apertissima, ma appunto sì, i Diamondbacks diciamo che hanno numerose red flag da questo punto di vista, appunto una su tutti appunto il run differential di cui parlavamo, ma anche per esempio il fatto che quello che sarebbe dovuto essere il loro asso, ovvero Madison Bumgarner, è fuori. Salterà un paio di starts per un problema al collo, se non sbaglio, ma d'altronde nelle
momento è un bene per i Diamondbacks.
Esatto. Perché nelle partenze che aveva fatto insomma più o meno schifo sostanzialmente.
Lanciava con la velocità che potevo avere anch'io probabilmente in quel momento. La dritta 85 miglia non la vedo ai tempi di Jared Weaver probabilmente.
Cioè, adesso dobbiamo fare il 108 challenge e andare sul monte e vedere chi lancia con una radar gun. Qualcuno ci può offrire? Tu, Nick, hai una radar gun a disposizione?
No, non è radar gun. Posso conoscere qualcuno che ce l'abbia, non so se si presterebbe volentieri a questa cagata, però...
Ascoltatori che avete una radar gun, prestatecela. Sì, esattamente. Altri prospetti,
membri di 108, ci troviamo dove? Al Saini?
Beh, certo, al campetto fuori dal Saini. Se non c'è in corso una partita di cricket in quel momento, comunque in tal caso aspetteremo che finisca la partita di cricket e poi cricket, peraltro, sport clamoroso, come tu, come Nick sa e come forse Teo non sa ancora, ma avremo modo di spiegarglielo. Altri prospetti che sono arrivati, siccome siamo in quel punto della trasmissione in cui siamo al cazzeggio anche solo per allungare un po', anche se siamo già a 45 minuti di trasmissione, sono arrivati due prospetti importanti nei Detroit Tigers, cioè Casey Mize e Tarik Skubal, entrambi dal draft del 2016. Mize forse il miglior pitching prospect di tutto il baseball, con una ERA di 2.71 e una ratio fra strikeout e base to ball di 120-26 l'anno scorso nelle minor league, mentre ERA di 2.42 per Tarik Skubal, che è un mancino tra singolo A e doppio A. Sono arrivate queste promozioni per i Detroit Tigers, che sono però a, dopo 6 sconfitte consecutive, sono a 9 vittorie e 11 sconfitte. È troppo tardi per i Tigers? Probabilmente sì, ma comunque quanto sono utili questi, quanto è utile l'arrivo di questi prospetti per gli obiettivi anche a lungo termine dei Tigers? Iniziamo da Nick.
Bah, è troppo tardi, secondo me non c'era nemmeno un timing giusto questi Tigers, anche nel momento migliore in cui potevano guardare qualcosa non aveva la minima speranza per rimanere lì. Poi hanno incontrato gli Indians, che hanno il dente avvelenato con loro, sono a 20 vittorie consecutive quando giocano Indians e Tigers, è un qualcosa di clamorosa come statistica, però è sicuramente interessante vedere due prospetti del genere buttati dentro in questo modo, in questa stagione, in una squadra che ha davvero ben poco da chiedere, se non fosse un'altra prima scelta assunta al draft per andare a prendere un Kuma Rocker e creare un futuro pitching staff assurdo, anche se i Tigers il pitching staff assurdo l'hanno già avuto e poi tutti quanti hanno vinto l'anello, ma lontano dalla Motown. Però comunque parliamo di due giocatori molto interessanti, sono molto curioso di vedere. Mize, se non il primo, è il secondo miglior prospetto lanciatore del baseball, accompagnato da numerose parole di stima e anche carico di attenzioni, sicuramente, quindi quello da degnare con più attenzione, anche per vedere come reagirà, come impatterà con la Major League, se impatterà bene come ha fatto con la Minor League. Skubal forse un po' la storia, possiamo dire, anche se non in maniera così estreme, però un giocatore che forse nemmeno i Tigers pensavano potesse fare così bene una volta nella loro organizzazione. Invece la Minor League si è dimostrato un grandissimo lanciatore, che sta facendo davvero molto molto bene, si è meritato questa promozione in Major League in un anno certamente particolare, però lui ha fatto il suo e vedremo anche lui all'opera. Certamente, se vogliamo vedere il talento e forse anche le prospettive future, poi non so, potrebbe rivelarsi tutto il contrario, Mize sembra avere qualcosina in più di Skubal, e sono sempre in attesa anche di Matt Manning, perché questa squadra davvero la rotazione sembra avercela già costruita, se non altro per 3 quinti.
Teo, tu che sei l'autore della rubrica Prospetti Perfetti, quanto ti piacciono questi due lanciatori e ci consigli di prenderli nei nostri fantasy se sono ancora disponibili?
Ma Mize l'ho già preso io, quindi arrivo in ritardo. No, vabbè, a parte gli scherzi, sì, mi piacciono molto. Molto, mi piacciono molto e potrebbero benissimo essere numero uno, numero due della rotazione di Detroit per gli anni a venire. Mize in particolare ha un'aurea molto grande attorno al suo nome, è stato protagonista di una no-hitter al suo esordio in AA e una no-hitter che veramente ha proprio fatto capire quanto sia un lanciatore di intelligenza. Usa tantissimo lanci ad effetto, fastball è nella sua corda, è nelle sue corde, però non è il suo lancio più usato, quindi un giocatore alla Kyle Hendricks, se vogliamo, e molto molto interessante. Io penso che possa fare molto bene. Sicuramente non dobbiamo aspettarci uno start già domani a livelli pazzeschi, perché ovviamente l'approccio in Major League è difficile per chiunque, anche per un super prospetto, però è molto molto interessante. Skubal, anche lui ha molte qualità, ha parecchia stamina. Stavo leggendo prima un articolo dove è un lanciatore che riesce già adesso a lanciare parecchi lanci senza subire danni o ripercussioni al braccio. Sono due giovani molto interessanti, e secondo me i Tigers fanno benissimo a buttarli adesso nella mischia, in una stagione del genere, in un anno del genere, dove non ci sono le minor league. Devi tenere allenati i tuoi giovani, e se hai la possibilità di metterli alla prova subito contro mazze importanti, va fatto.
Chiaro, 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 chiaro. Ok, direi che per l'attualità ci siamo, per l'attualità abbiamo finito, e adesso una sorpresa per gli ascoltatori, ma voi non la sentite. In questo momento ho messo della musica suspenseful come sottofondo, perché è arrivato il momento di Get the Series, il gioco di 108 in cui bisogna predire il risultato di una serie del weekend, e ci sarà una classifica della redazione e una classifica degli ascoltatori. Gli ascoltatori possono votare ed esprimere il proprio pronostico sul gruppo Facebook di 108, e appunto il fan che avrà accumulato più pronostici vincenti alla fine della stagione vincerà il prestigiosissimo cappellino di 108. Peraltro, Matteo, ti è arrivato il tuo cappellino?
Me ne sono arrivati due.
Addirittura?
Me ne sono arrivati due, e due copie di Winners Out, quelle professioniste. Devo dire un...
Però io ho una copia autografata da Pierluigi Mandoi di Winners Out, quindi la mia vale quelli.
E certo, c'è anche la firma, gliel'ho firmata giovedì scorso dopo aver registrato 108 NPB, puntata fantastica secondo me, almeno io mi sono divertito un botto a farla, e se non l'avete fatto, ascoltatori, ascoltatela. E comunque sì, a proposito, un'altra pubblicità di Winners Out, compratelo su Amazon, chi non l'abbia già fatto lo compri, non se ne pentirà, almeno spero. La scorsa settimana dovevamo predire il risultato della serie tra i Tampa Bay Rays e i Toronto Blue Jays. I Tampa Bay Rays si sono aggiudicati la serie per 2-1, e credo che siamo stati io e te, Matteo, gli unici ad azzeccare della redazione la serie, giusto?
Sì, no, anche Nick, no?
Nick, tu cosa avevi detto?
Io ho detto 3-0 Rays.
Ok, allora solo io e te.
La stessa previsione di Andrea Ghezzi, che ancora rimane a 0, ultimo in classifica, nella classifica
del redazione. Dico anch'io che seguo le stesse previsioni di Andrea Ghezzi, come vado a pensare.
Un saluto, Andre, tu. Ti vogliamo bene.
Ancora che ascolti Ghezzi.
Comunque la classifica in questo momento vede Matteo Perfetti in testa con 3 punti, Alex al secondo posto con 2, io finalmente mi sono scollato dall'ultimo posto della classifica, adesso faccio una remuntata alla Lecce di Liverani, che sappiamo tutti com'è finita, quindi dire, non è neanche poi una gran remuntata. E poi c'è Andrea con ancora 0 punti che si deve sbloccare. La serie della settimana che dobbiamo predire invece è il derby di Chicago tra i Northsider e i Southsider, cioè tra i Chicago Cubs e i Chicago White Sox. Dovrebbero essere 3 partite ad iniziare da venerdì, se non erro, a meno che io non mi sia perso qualcosa. E quindi iniziamo da Teo, qual è la tua previsione?
Io dico 3-0 White Sox.
Ok.
Sì.
3-0 White Sox. Nick?
Sì. Io dico 2-1 White Sox.
2-1 White Sox. Io concordo con te, 2-1 White Sox. E per le previsioni di Andrea e di Alex rimandiamo a quello che uscirà sul gruppo Facebook di 108. Mentre abbiamo una bold prediction per ciascuno di noi nella serie. Questa volta inizia tu, Nick.
Bold prediction: Lewis Robert batte un cycle.
Lewis Robert batte un cycle. Questa molto molto bella. Teo?
Lancio Giolito?
Bella domanda. Non ne ho idea.
La ball prediction è che lancia Giolito.
No, allora...
Non ricordo l'ultima partenza, perché provo a guardarla subito.
No, ancora TBA, mi sa. Allora dico, non sapendo il lanciatore, dico che i White Sox combinano per un shutout.
No, non lancia Giolito comunque, perché dovrebbe lanciare domani contro
15, quindi sì,
contro i Detroit Tigers. Allora, la mia bold prediction, vediamo un po' cosa possiamo... Abbiamo già detto di combine shutout dei... In quale partita però mi devi dire, almeno?
Nella seconda,
ok, te la diamo per buona, perché così generica, diciamo, era poco bold, dai, diciamocela tutta.
Sì, no, avete ragione.
Poco bold, dopo che non mi è stato dato per buono il 400 di Solano quando aveva battuto 450, che questa cosa me la dovrò... me la legherò al dito per tutto il resto della mia vita.
È stata una mossa alla Moggi di Alex, veramente.
Settimana scorsa, peraltro, io avevo previsto che Teoscar Hernandez avrebbe battuto un fuoricampo walk-off. Non ha battuto un fuoricampo, ma comunque ha giocato molto bene, quindi sono comunque in parte contento per la situazione. Vediamo un po'. Io invece volevo fare la mia bold prediction sui Cubs. Io dico che no, perché quando è che lancia Yu Darvish? Stasera.
Stasera? Sì.
Sì, gioca stasera, quindi sì. Lancerà anche domenica. Io dico che Yu Darvish nella partita di domenica, che quindi sarà l'unica che vincono i Chicago Cubs, lancia più almeno 8 inning e subisce meno di 3 valide.
L'ennesimo perfect game no hitter di Darvish rotto all'ultimo battitore.
Rotto all'ultimo inning, esatto, da una valida tipo di uno come Danny Mendick o qualcosa di questo tipo, insomma. Un giocatore super sfigato, come era... Non mi ricordo chi era che aveva rotto la no hitter di Darvish contro gli Astros. Marwin Gonzalez era?
Gonzalez, può essere, forse.
Può essere che può fosse essere proprio lui. E quindi, per Get the Series anche di questa settimana... È finita, insomma, abbiamo fatto le nostre previsioni, speriamo che ci vadano bene, speriamo che la classifica continui a muoversi ancora un altro poco di più. Direi che a questo punto, dopo anche Get the Series, siamo arrivati al momento dei saluti. Questa puntata è stata molto divertente, è stata anche abbastanza lunga, 58 minuti, 10 secondi in questo momento. Io non posso...
Riusciamo a chiudere sotto l'ora?
Riusciamo a chiudere sotto l'ora, considerando i saluti e tutto quanto. Oggi una puntata flash, l'avevo detto. Prima dell'inizio, ringrazio Cattiget Genio come sempre per lo spazio di 108, e ringrazio Andrea che non è potuto essere qui, ma che tornerà credo presto. Ringrazio Alex Cavatton per l'apporto a Get the Series, e tutto, lo salutiamo, dovrebbe essere in Corsica in questo momento. Saluto Matteo Perfetti, l'uomo da Berlino, ma adesso sei di nuovo a Berlino, sì.
Sì, sono a Berlino, sono qua, ci sarò anche la prossima settimana, quindi a presto, ragazzi.
Ottimo, ringrazio Nicolo Gatti.
Grazie a te, Doc, e grazie a Teo per la puntata, due puntate consecutive a 108, ormai mi sono intrufolato nella famiglia.
E da parte mia, anch'io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, io sono Pierluigi Mandoi e da 108, puntata stagione 2, puntata numero 29, è tutto. Ciao!